siamo il 2 agosto del 1980, il luogo è la stazione di Bologna e purtroppo l'evento è la strage di Bologna. Paolo Morando, La strage di Bologna, edito da Feltrinelli, e noi abbiamo l'autore in diretta telefonica. Ciao Paolo, benvenuto a Book Notes.
Ciao Valentino, ciao a tutti.
Allora Paolo, io stavo dicendo nella premessa, non so se ci stavi sentendo, che insomma questa stagione dei cosiddetti anni di piombo, il focus tra il 68 e l'inizio degli anni 80 sembra non finire. La nostra trasmissione si occupa di libri e veramente sapessi, ma so che lo sai, quanti libri ci sono capitati negli ultimi mesi, insomma anche già nel 2022, 21, 22, che trattano questo argomento. Prima di entrare nello specifico, ma partendo dal tuo punto personale, insomma, secondo te perché c'è così tanto interesse ancora oggi su quella stagione? E poi la seconda domanda che ti faccio sicuramente è perché tu in particolar modo hai voluto, come dire, aprire questa luce su i fatti della strage di Bologna.
Ma i motivi sono tanti, sicuramente è un passato che non passa, perché è un passato importante, nel senso che nei paesi europei dell'Europa occidentale gli anni 70, così fitti, così intensi, così drammatici, così tragici, non hanno esempi altrove. Solo in Italia abbiamo avuto stragi a ripetizione di destra, un terrorismo di sinistra così intenso e prolungato nel corso degli anni, ma poi anche banalmente è un passato che non passa, perché dal punto di vista strettamente giudiziario molte vicende sono ancora aperte. Appunto quella relativa alla strage di Bologna, perché è vero che ci sono sentenze passate in giudicato ormai da tanti anni nei confronti dei terroristi neofascisti, dei NAR, però vi sono ancora due procedimenti che sono ancora soltanto al primo grado, che hanno portato in primo grado agli ergastoli a Gilberto Cavallini, pure terrorista dei NAR, e l'ultimo che si è concluso soltanto lo scorso aprile in corte d'assise, che ha portato a un altro ergastolo nei confronti di Paolo Bellini, altro estremista di destra legato ad Avanguardia Nazionale, ma in realtà legato a molte altre cose, una figura estremamente complicata. Quindi proprio da un punto di vista procedurale mi verrebbe da dire siamo ancora in alto mare, nel senso che mancano ancora processi di secondo grado e di Cassazione, eventualmente ulteriori secondi gradi, come spesso accade, come spesso è accaduto in tutte queste vicende, soprattutto relative alle stragi. Tra l'altro il processo Bellini, che si è concluso ad aprile scorso, ancora mancano le motivazioni della sentenza, quindi è proprio una vicenda ancora apertissima.
È una vicenda in fieri che dà insomma significato pieno alle celebrazioni, a quello che chiedono a gran voce i familiari, i parenti delle vittime ogni 2 agosto, alle consuete celebrazioni davanti alle autorità che insomma continuano a chiedere verità. Una parte, ce lo ricordavi tu, della verità, per fortuna, beh, voglio dire, insomma sono passati 40 anni, quindi una parte almeno è stata scritta, ma ancora non tutto quanto il libro della verità è arrivato alla sua conclusione. Io ti ho seguito nella presentazione del libro, insomma ne hai parlato anche attraverso i tuoi social, la tua pagina Facebook e non solo, ti ho seguito un po' anche in un dibattito che c'è stato qualche settimana fa proprio anche sulle tue pagine social, proprio su questo su questo episodio che racconti nel libro e che secondo me non conoscono tutti, insomma, poi vabbè, abbiamo un po' tutti quanti la memoria corta e in generale se ne parla poco, merito anche del tuo libro, anzi, riaprire un po' questo caso, cioè il perdono che Anna Di Vittorio, anche insomma accompagnata con l'aiuto di suo marito Giancarlo Calidori, fanno nei confronti dei mandanti della strage nella quale perse la vita appunto il fratello Mauro. E poi però tu nel libro parli di perdono tradito. Io vorrei, Paolo, se sei così gentile da ricordare un po' a chi ci sta sentendo adesso di che cosa stiamo parlando, perché non tutti conoscono un po' la vicenda, e perché ancora questo episodio insomma di perdono tradito continua ad animare il dibattito quando se ne parla. Insomma, leggevo un po' di botte e risposte, ecco, quindi è ancora evidentemente un tema caldo.
Sì, è un tema caldo proprio per la ragione che dicevi tu, nel senso che è una vicenda pressoché sconosciuta, passata pressoché inosservata nel corso degli ultimi anni, in cui il dibattito si è incentrato soprattutto sulla cosiddetta pista palestinese, da tempo seguita, promossa, caldeggiata da tutta una serie di studiosi, giornalisti, ma nel corso degli anni, perché questa è una vicenda che è durata anni e che, ecco, da un punto di vista proprio strettamente giudiziario si è conclusa appena 3 mesi fa, nel totale silenzio dei protagonisti. Ma insomma, quindi c'è stato un certo dibattito, sì, anche aspro per certi versi, proprio su questa seconda parte del mio libro, che è totalmente incentrata su questa vicenda legata al povero Mauro Di Vittorio, che è stato una vittima della strage di Bologna, un giovane romano, l'ultima vittima riconosciuta, l'ultimo cadavere riconosciuto, venne riconosciuto solo diversi giorni dopo, perché i familiari erano convinti che fosse a Londra, perché a Londra doveva andare, ma per questioni che ora non sto qui a riepilogare, a Londra non ci arrivò mai, quindi si ritrova alla stazione di Bologna quel maledetto 2 agosto alle ore 10:25. Perché questa vicenda ha un significato che secondo me vale la pena tirare fuori, portare proprio all'attenzione della pubblica opinione? Perché nel corso degli anni, dopo che a un certo punto si era appunto in qualche modo sviluppata l'attenzione per questa cosiddetta pista palestinese, che vale la pena di dirlo, la procura di Bologna ha archiviato, anzi il GIP di Bologna ha definitivamente archiviato, quindi ritenendola non degna di attenzione da un punto di vista di apertura dibattimentale, nel senso che non c'erano elementi per aprirci un processo. A un certo punto, da parte di qualcuno che sosteneva questa tesi, è stata in qualche modo utilizzata la figura di Mauro Di Vittorio, sostenendo che potesse essere lui il corriere consapevole o inconsapevole della bomba, e che quindi non era una vittima della strage, ma che ne era in qualche modo coinvolto, per tutta una serie di ragioni che non sto qui a elencare. Ragioni promosse soprattutto da un allora parlamentare di Futuro e Libertà, era la formazione nata in qualche modo da Alleanza Nazionale, Enzo Raisi, deputato di Bologna, un noto deputato di Bologna, il quale a un certo punto sostiene in pubbliche dichiarazioni e poi anche in un proprio libro appunto questa ipotesi. Ipotesi che era destituita di ogni fondamento, venne destituita di ogni fondamento prima ancora che Raisi ne scrivesse sul proprio libro, da un paio di ricercatori che voglio qui nominare perché il loro lavoro è stato fondamentale: Ugo Maria Tassinari e Paolo Persichetti. Chi conosce queste vicende, chi se ne occupa, non ho bisogno di presentarvi, sono figure estremamente note. Tutto questo avvenne diversi anni dopo che Anna Di Vittorio e Giancarlo Calidori, suo marito, che pure nella strage aveva perso un amico, Giancarlo era di Terni, e quindi il suo amico era Sergio Secci, il figlio del primo presidente dell'associazione delle vittime, poi si sono sposati, a un certo punto intraprese un percorso di riconciliazione con gli stragisti dei loro cari. Siamo nel 2007-2008, quindi prima ancora che nascesse, che venisse istituito, anzi ancora prima, ancora qualche anno prima, che venisse istituita da parte del Parlamento il giorno della memoria, no? Che il 9 maggio ricorda tutte le vittime del terrorismo. Ma l'idea originaria era di Anna e Giancarlo, che per molto lungo tempo cercarono di promuoverla contattando i vertici delle istituzioni, parlo del presidente Ciampi, dei presidenti delle Camere Fini e Schifani, prima ancora Casini e Pera, diciamo in quegli anni lì. La questione non decollò mai, io credo che l'Italia non fosse pronta per un ragionamento di quel tipo, per un'operazione di quel tipo, che era un'operazione che Anna e Giancarlo pensavano, come dire, alla sudafricana, no? Quindi una grande festa di riconciliazione nazionale come avvenne in Sudafrica dopo decenni di apartheid. Ne è nata una cosa un po' diversa, ma comunque abbiamo quel giorno della memoria, che è davvero merito di Anna e Giancarlo se ora abbiamo questa giornata commemorativa, importante naturalmente, per la nostra storia. Ecco, quello che accadde dopo è una vicenda un po' meno commendevole, nel senso che avvenne...
E in un certo senso, Paolo, perdonami, però dimostra come però avesse ragione chi, nonostante l'altissima l'altissima, come dire, aspirazione e motivazione che mosse Anna e il fratello, però nel dire che questo paese forse non era pronto, perché poi quello che successe dopo, scusa se ti ho interrotto, adesso lo racconterei ai nostri ascoltatori, però un pochino secondo me dimostra suo malgrado che effettivamente questo gesto di come dire, riconciliazione e nazionale e perdono e di superamento di quella stagione stragista e di odio, in realtà poi si è, come dire, stato utilizzato proprio per far loro del male in un certo senso.
Sì, qui passiamo da un piano di ragionamento e di comportamento collettivo, comunitario, a un piano un po' più strettamente individuale, perché che cosa avvenne? Avvenne che, mossi da questo proprio spirito riconciliatorio, se possiamo dire così, Anna e Giancarlo, ma l'hai detto tu prima, intrapresero una corrispondenza e poi anche una conoscenza, una piccola frequentazione con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, quindi i condannati all'ergastolo, a più ergastoli per molti reati che hanno commesso, ma all'ergastolo in via definitiva per la strage di Bologna. Si scrissero, si conobbero, si incontrarono a cena e avvenne questo perdono, chiamiamolo così. Ora non sto a spiegare come dire, la procedura, i tempi, le date, su cui anche volendo ci sarebbe da dire, ma insomma la sostanza è che avvenne questo perdono, ma soprattutto che questo perdono, quindi prodotto anche agli avvocati di Francesca Mambro, venne prodotto appunto dalla difesa Mambro al Tribunale di Sorveglianza, nel momento in cui si trattava di chiedere al Tribunale di Sorveglianza la concessione della libertà condizionale per la Mambro, appunto. Quindi è un elemento del carteggio prodotto dalla difesa Mambro, legittimamente, sia chiaro. Certo che si tratta pur sempre di due condannati che hanno sempre negato di aver commesso quella strage, ammettendo invece tutta una serie di altri reati per i quali sono stati condannati a numerosi altri ergastoli. Comunque questo accadde, la libertà condizionale venne concessa e nella ordinanza proprio del Tribunale di Sorveglianza di Roma che la concedeva è citato proprio come abbastanza dirimente, devo dire, perché è citato nero su bianco, proprio questa circostanza del perdono avvenuto da parte di Anna e Giancarlo. Pochi anni dopo, perché siamo ora nel 2012, questo avviene nel 2008, e aggiungo che naturalmente la libertà condizionale è come dire, la via d'accesso alla libertà piena. Dopo 5 anni di libertà condizionale la pena è in qualche modo estinta, ed è ciò che è avvenuto. Solo che pochi anni dopo, e siamo appunto nel 2012, Mambro e Fioravanti.
Tu giustamente, Paolo, scusa se ti interrompo,
sì,
di nuovo.
Parlo anche troppo a lungo.
No, Paolo, ma perché è un discorso interessante, perché per chi non lo conosce, io ovviamente per intervistarti mi sono preparato sul libro, eccetera, eccetera, ma per chi non conosce questa storia è allucinante. Volevo sottolineare appunto, perché ci sta sentendo, questo, cioè giustamente hai detto bene, sottolineiamo questo passaggio, la lettera di perdono e insomma questa riconciliazione e questo cercare appunto Mambro Fioravanti è stato come dire prodromico per poter ottenere, lo ricordavi prima la sorveglianza la condizionale, e poi come ricordavi giustamente dopo 5 anni vuol dire la libertà, cioè detto in poche parole sono l'apertura, l'inizio di un'apertura del carcere, di uscita del carcere, e quindi insomma un ritorno poi alla vita e come dire fuori da un carcere per delle persone che invece per insomma gran parte del loro passato penso insomma disperavano prima o poi di poter avere questa questo tipo di opportunità
con il carico di ergastoli che avevano sulle spalle, in effetti.
In effetti, capito, ok, scusa, prego, quindi continua con la storia che si fa sempre più tragica e interessante.
No, dicevo che soltanto pochi anni dopo questo passaggio procedurale in Tribunale di Sorveglianza, e quindi siamo nel 2012, spuntò appunto questa ipotesi dell'onorevole Raisi, dell'allora onorevole Raisi, secondo cui Mauro Di Vittorio non era una vittima, ma era insomma il corriere della bomba. No? Ripeto, ipotesi sfrondata di ogni, destituita di ogni fondamento fin dall'inizio, perché vi citavo prima, perché Sicchetti e Tassinari la smontarono subito. Il mio libro deve molto al loro lavoro. Se non che cosa accadde? Che quell'estate sull'onda, o meglio, in attesa che uscisse questo libro più volte annunciato di Raisi, lo stesso Fioravanti scrisse una lettera al giornale, quindi al quotidiano Il Giornale, proprio nei giorni del 2 agosto, di fatto sposando la pista lanciata da Raisi. Quindi pochi anni dopo aver ottenuto da Anna Di Vittorio e Giancarlo Coridori il perdono che ha concesso alla moglie di uscire, ecco, tra parentesi, probabilmente la libertà condizionale sarebbe stata concessa ugualmente, perché a Fioravanti era stata concessa un paio di anni prima in assenza di un perdono relativo alla strage di Bologna. Okay? Però nella sentenza del Tribunale di Sorveglianza è scritto nero su bianco che c'è questo elemento, e questo elemento è stato tra gli elementi sui cui il Tribunale ha valutato e deciso. Quindi Fioravanti sposa la pista Raisi, o per meglio dire la sostiene, non l'esclude, no? E quindi già questa è una circostanza, devo dire, che segnalo all'attenzione di chi ci sta ascoltando e di chi eventualmente vorrà leggere il libro. Vi è anche poi tutta una vicenda, sempre in quegli stessi mesi, di mail, di ulteriori contatti tra le due coppie, in cui Marmo e Fioravanti segnalano l'attenzione di Anna Di Vittorio e Giancarlo Calidori l'imminente uscita di questo libro, li invitano a leggerlo, a seguirne le presentazioni. Un libro che avevano già letto in bozza, in cui si diceva di Mauro Di Vittorio ciò che ho appena detto. Ecco, questo è già un aspetto della vicenda, come dire, che a me un po' ha colpito, però leggo dal dibattito di questi giorni che forse ha colpito solo me, non credo, però diverse persone non ne sono così colpite quanto me, però è anche una questione, credo, di sensibilità. Se non che poi anche il dibattito è proseguito sempre sotterraneamente, devo dire, in questi siti, in questi blog di Ugo Tassinari e di Paolo Persichetti, e quindi è avvenuto anche che a un certo punto Fioravanti ha scritto una lettera in particolare a questo blog di Tassinari, sostanzialmente affermando che la libertà condizionale era stata concessa alla moglie Francesca Mambro, non grazie al perdono di Anna di Giancarlo, ma nonostante il perdono di Anna di Giancarlo. Aggiungo che diversi anni sono passati da allora, perché ora siamo nel 2023, e pochi giorni fa, proprio all'indomani dell'uscita del mio libro, ho trovato scritto su un piccolo giornale di destra una versione che sembrerebbe essere attribuita proprio a Mambro e Fioravanti, perché si citano loro parole, anche se non virgolettate, secondo cui non sarebbe affatto vero che questo perdono è stato concesso, ma che anzi sarebbe stato rifiutato da Mambro e Fioravanti. Può darsi che ci sia stato un errore di incomprensione tra il giornalista e la coppia, io questo non lo so, naturalmente, però anche questo ho trovato scritto. Finisco, ma ce ne sarebbe davvero molto altro da dire, che questa vicenda ha una sua rilevanza anche oggi, anche nel 2023, che diversi anni sono passati da quando si è articolata, diciamo, perché non più tardi di 2 anni fa un gruppo di parlamentari che fanno riferimento a Fratelli d'Italia ha per l'ennesima volta, ad anni di distanza dal momento in cui la vicenda era stata totalmente smentita anche da parte del Tribunale di Bologna, che ha archiviato l'inchiesta sulla pista palestinese, riservandovi alcune righe, alcune pagine anche alla vicenda di Vittorio, ecco, questo gruppo di parlamentari ha riproposto, il 2 agosto del 2020, nuovamente questa pista in una cornice istituzionale, come quella del Senato. Quindi, no, quello che dicevo all'inizio, il passato che non passa. E il passato,
esattamente,
in qualche modo, forse si vorrebbe riscrivere.
Ma esattamente, Paolo, secondo me il problema per quella, ripenso all'esempio appunto sudafricano, il problema giustamente tu hai fatto una divisione e una differenza, hai posto una differenza tra le motivazioni che muovevano Mambro e Fioravanti in questa vicenda personale e invece la riconciliazione che è a carattere nazionale, che non riguarda ovviamente due persone, ma riguarda lo spirito di una nazione. Ma secondo me, però, quando però mi dici che nel 2 agosto del 2020 in sede istituzionale nel Senato si continua a gettare il seme del dubbio nei confronti della figura appunto di Mauro Di Vittorio, nonostante ormai sia acclarato in maniera scientifica che è estraneo ai fatti, con questa pista palestinese insomma lo vedeva totalmente estraneo per la strage di Bologna, eccetera eccetera, mi fa pensare che il non superare mai, che proprio è in un certo senso caratterizzante alcuni tipi del nostro paese, alcuni tipi umani del nostro paese, in un certo ragionamento, un certo anche modo di fare politica del nostro paese, il mancato superamento di alcuni nodi cruciali che ci portiamo avanti, ma c'è chi direbbe dal dopoguerra, ma secondo me anzi nascono ben prima della seconda guerra mondiale. Poi, per carità, Nanni Moretti diceva: fascisti, comunisti, sono tutti uguali, che siamo, insomma, la famosa battuta contro ogni tipo di qualunquismo, ma insomma qualunquismo che a ogni piè sospinto viene, come dire, riproposto per questa è un po' la mia idea, perché dici, ma perché lo fanno? Perché succede? Secondo me è per confondere un po' le acque, siccome la gente tra preoccupazioni contingenti al gas, alla bolletta, le cose, ogni volta ce n'è una nuova, le preoccupazioni del quotidiano, non c'è molta informazione, allora un po' intorbidire le acque serve per non fare chiarezza, per appunto non invece affermare dei punti che in realtà sono stati messi anche grazie alle indagini dal punto di vista istituzionale e della magistratura, o anche attraverso, lo ricordavi prima, i due, purtroppo non mi ricordo i cognomi, mi scuserai, me li vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, dei due ricercatori.
Di quali ricercatori?
Che tramite il loro blog hanno scagionato definitivamente la...
Ah no, certo, Ugo Maria Tassinari e Paolo Persichetti. No, certo.
Tassinari e Persichetti, ecco. Senti, Paolo, ma questa è un po' la, chiamiamola, seconda parte del tuo libro. Dal punto di vista processuale, invece, la prima parte del libro ha fatto emergere, alla luce anche delle recenti sentenze, insomma, che ci sono state, ha fatto emergere delle, come dire, novità che in un certo senso sono degne di rilievo rispetto a un po' le verità che si sono delineate in questi 40 anni, insomma.
Sì, no, naturalmente sì, ce ne sono state molte, e infatti è per quello che l'attenzione è alta, in attesa di vedere quale sarà il contenuto delle motivazioni della sentenza Bellini, e che è una vicenda estremamente complicata, a cui dedico appunto la prima parte del libro. Se però posso, per chiudere un po' tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, volevo anche dire una cosa che mi ha molto colpito in queste ore, anche perché la seconda parte del libro di cui abbiamo parlato è quella che più mi sta a cuore, perché proprio in questi giorni Giancarlo Calidori è mancato proprio ieri, e era da tempo malato. I funerali si svolgeranno domani a Roma, a Tor Vignattara, domattina, e ecco, io sono molto, l'ho sentito pochi giorni fa, proprio quando è uscito il libro, il giorno dell'uscita del libro, quindi 8-9 giorni fa, e lui era estremamente felice di avere finalmente questo libro in mano, era già molto malato, però diciamo che il libro siamo riusciti a far uscire in tempo, ecco. E se c'è una cosa di cui sono orgoglioso di questo libro è proprio il fatto che Giancarlo abbia potuto leggerlo e conoscerlo.
Assolutamente, quindi, assolutamente. Una sorta anche di dedica, postuma, per fortuna era ancora, era ancora presente tra noi quando è uscito, certo, il libro, quindi ha potuto vedere la realizzazione dei tuoi sforzi e la tua opera anche di collezione e di approfondimento. E, insomma, poi...
Lui era felice che me ne fossi occupato, non ci conoscevamo fino a pochi mesi fa, naturalmente, ci siamo conosciuti in questi mesi, e mi ha molto aiutato, evidentemente lui e Anna, naturalmente. E quindi siamo rimasti in contatto con Giancarlo fino all'ultimo. Lui era felice di aver potuto vedere il libro, averlo stringerlo in mano, e io sono orgoglioso che abbia potuto farlo. Ecco.
E capiamo assolutamente il tuo orgoglio. Paolo, ogni volta che metti mano alla storia c'è sempre polemica, non c'è niente da fare. Cambio un po' argomento. È successo anche per il tuo L'Ergastolano, anche un po' di mesi fa. Leggevo sempre sulla tua pagina Facebook, è molto animata questa pagina, che ogni volta che esci c'è sempre grande fermento. Ma come, per carità, è anche normale aspettarsi, insomma, ovviamente quando si trattano determinati temi, però questo mi fa sempre, come dire, insistere su quello che dicevo prima, cioè il non superamento, oppure l'interesse, la grandissima attualità. Tra l'altro ho visto anche che tra le tue dichiarazioni, nelle diverse presentazioni che hai fatto, insomma, hai sottolineato questo, usando questo termine, cioè sempre un po' la grande attualità di quella stagione. Ma perché parli di attualità? Difatti, che se ci pensi hanno 40, di volta in volta 40, 45, addirittura 50 anni fa.
Allora, un po' quello che ho detto all'inizio, poi Bologna in particolare, abbiamo una vicenda processuale ancora apertissima. Nel caso del libro precedente dell'Ergastolano, che riguardava la strage di Peteano e la figura di Vincenzo Vinciguerra, quindi il rovino vista friulano, che se ne è assunto la responsabilità, è l'unico caso nella vicenda dello stragismo italiano, un'attualità era, se vogliamo, dovuta al fatto che erano i 50 anni della strage, no? Che avvenne il 31 maggio del 1972, il libro è uscito a metà maggio del 2022. E poi c'era l'attualità sorprendente di questa figura di Vincenzo Vinciguerra, che è in carcere ininterrottamente dal 1979, condannato all'ergastolo nel 1987, che non vuole assolutamente uscire, mambo fioravanti che gli ergastoli ne avevano una decina a testa, come sappiamo sono liberi da anni, ma legittimamente, ripeto, se crediamo al valore rieducativo della pena, alla funzione rieducativa della pena, dobbiamo crederci, no? Nel caso di Vinciguerra la sua situazione è particolarissima, perché lui non vuole uscire, rifiuta di accedere ad alcun tipo di beneficio, ed è regolarmente sentito da tutte le corti, tutti i magistrati che si occupano ancora oggi, come nel caso di Bologna, delle vicende dello stragismo pure di tanti anni fa. Nel caso proprio del processo Bellini, che si è concluso ad aprile, Vincenzo Vinciguerra è stato l'ultimo testimone sentito nel corso del dibattimento, in extremis, ed era la terza volta che veniva sentito a dibattimento, quindi stiamo parlando di un personaggio che, pur essendo in carcere dal 1979, quindi da prima ancora che avvenisse la strage di Bologna, sembra poter avere delle informazioni o comunque delle letture di tutta questa vicenda, perché lui in carcere da anni pubblica libri, scrive articoli, è ritenuto un personaggio che la sa lunga, insomma, che ha anche maturato tutta una propria visione della vicenda stragista italiana, che è molto complicata. Quindi c'è un'attualità anche di questo personaggio, no? Benché sia dentro un carcere ormai da 40 quanti anni. Oltre 40 anni.
È oltre 40 anni.
Senza mai uscire, se non per andare a deporre a processi. Dopodiché, come dire, ognuno ha le sue ossessioni, no? Io queste.
È vero.
La moglie lo sa e le accetta, e quindi va bene così.
Sai, è vero, è un po' una tua ossessione, ma per fortuna è una magnifica ossessione il fatto, insomma, di andare a vedere, di, come dicevo prima, ho utilizzato un termine che si usa di solito nelle università, collazionare, cioè fare l'insieme un po' degli elementi e delle carte processuali, andarli a studiare. Immagino anche, Paolo, ma insomma questo non c'era nemmeno bisogno di dirlo, l'impegno e la fatica, anche, insomma, la serietà con cui bisogna seguire anche delle cose molto delicate, perché, insomma, si entra poi nella vita delle persone che, al di là che dei nomi sulla carta, poi corrisponde a vite, e vite spesso volentieri violente o spezzate in maniera violenta. Però ecco, sottolineavo come ogni volta che tratti l'argomento, ogni volta che esci con una novità editoriale, c'è sempre, ecco, tanta attenzione e tanto fermento. Questo io penso che per uno scrittore faccia piacere, no?
Sì, devo dirti anche che questa cosa testimonia una cosa che mi permetto di dire abbastanza sommessamente, come su queste vicende il dibattito, non tanto il dibattito, su queste vicende scatti in automatico l'antica, eterna, costante propensione degli italiani a dividersi in tifoserie, no? Coppi Bartali, Moser e Saronni, Mazzola Rivera.
Ma no? guarda Paolo, io ti potrei pure suggerire a dire Guelfi Ghibellini.
potrei mandare
veramente nella notte dei tempi.
Bravissimo, la tua citazione in realtà è la più azzeccata di tutte, è ovvio. Da lì nasce tutto. Bene. Però ecco, visto che queste vicende sono complicate, io non ritengo naturalmente di averle comprese, parliamo di montagne, di milioni di documenti per ognuna di queste vicende, Bologna poi non ne parliamo, ma non parliamo poi di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, insomma. Quindi bisogna cercare, non dico di leggere tutto, sapere tutto, però almeno a grandi linee sì, ok? Molto spesso, ma soprattutto nei dibattiti social, ma è la natura stessa dello strumento, direi, scatta appunto la tifoseria da bar, no? Me ne sono accorto in questi giorni, proprio su molti dibattiti che ho seguito, anche a partire dal mio libro, ma non solo, no, ci sono appunto le bolle di chi segue questo piuttosto.
È vero, assolutamente. Anche
però questo è il nostro mondo, quindi mettiamocela via.
Certo, assolutamente. Bene, allora arrivati agli sgoccioli di questa puntata di Book Notes, pagine di radiofonia, non mi resta che ricordarvi Paolo Morando, La strage di Bologna, edito da Feltrinelli, e non mi resta anche che ringraziare e salutare l'autore Paolo Morando per essere stato qui con noi su Radio Città Aperta. Paolo, grazie mille.
Grazie a te Valentino e a tutti gli ascoltatori.